Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata a salute e sanità, in onda come sempre il venerdì mattina dalle 10.35, 10.38 in questo momento fino alle 11.30, puntata naturalmente oggi molto speciale perché è in corso lo sciopero e quindi il grande spazio della trasmissione andrà proprio al racconto dello sciopero, di quello che sta succedendo nelle piazze. Avremo diversi collegamenti all'interno della nostra trasmissione e qualcosa però anche che riguarda invece i nostri classici temi. Io vi ricordo i contatti, allora, i contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, e poi la mail diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi la nostra mail 372@radiopopolare.it e la nostra pagina su Facebook di quelle 372, ma anche quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, dove potete trovare le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora oggi l'abbiamo detto, una puntata un po' speciale, ma anche una puntata della nostra rubrica sull'invalidità civile.
Sì, una puntata speciale, ma che ha molto a che fare con le tematiche che noi trattiamo normalmente. Come sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, oggi c'è lo sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL, sciopero al quale tra l'altro non l'ha detto nessuno, ma forse per la prima volta hanno aderito anche alcune sigle del sindacato di base, e mi pare che questa ricerca di unità sia importante. Uno sciopero che contesta totalmente la manovra realizzata dal governo. Una manovra che porta degli aumenti di stipendio assolutamente irrisori. Ma non è solo questo, è una manovra che dà l'indicazione di proseguire esattamente in questo modello di sviluppo. Un modello di sviluppo iperliberista che taglia sempre di più una serie di servizi, a cominciare dalla sanità e dall'istruzione, intesa come scuola e intesa anche come università, e che va quindi a ridurre dei diritti sanciti dalla Costituzione. Questo passaggio è estremamente importante, perché noi dovremmo riuscire a realizzare nelle piazze di oggi l'unità tra i lavoratori che si battono per i loro contratti e quindi per condizioni migliori sul luogo di lavoro, unità con invece i cittadini, visti come coloro che hanno dei diritti dai quali vengono spogliati e che devono poter utilizzare dei servizi che vengono sempre più tagliati. Lo sciopero di oggi, certo, è anche sulla vicenda salariale, è anche sulla vicenda dell'organizzazione, dei tempi, dei ritmi di lavoro, ma è anche sul diritto all'accesso ai servizi. E non dimentichiamoci che quando noi parliamo dei tagli alla sanità, 37 miliardi tagliati circa negli ultimi 10 anni, noi paragoniamo tutto questo con le spese militari, circa 33 miliardi all'anno, il che significa poco meno di 3 miliardi al mese, il che significa poco meno di 100 milioni al giorno. Si investe sul militare, si investe per uccidere e si tagliano i servizi di base. Ecco perché noi riteniamo che lo sciopero di oggi sia di estrema importanza, e in qualche modo diciamo che mette insieme lo sciopero strettamente sindacale con la necessità, che mi sembra sia percepita bene dalle piazze ascoltando le interviste che sono state fatte in radio questa mattina, che mette insieme questa sensibilità contrattuale con la necessità di chiamare la popolazione alla manifestazione per mettere uno stop a questo indirizzo indicato dal governo. Guardate che si tengono insieme la riduzione dei servizi e la riduzione dei diritti. Si mette insieme il taglio dei servizi con il DL 1660 che va a tagliare i diritti di coloro che vogliono protestare, che vogliono contestare, che vogliono rilanciare la dialettica democratica. Ecco perché oggi noi saremo con questo sciopero e dedicheremo gran parte della trasmissione a parlare di quello che avviene nelle piazze di Milano, di Napoli e di altre città.
Tra poco quindi andiamo a raggiungere le nostre inviate, i nostri inviati dalle piazze, da tre piazze in particolare, quindi Milano, Roma e Torino. Adesso però andiamo con una nuova puntata della nostra rubrica dedicata all'invalidità civile e previdenziale.
Bene, oggi è la quarta puntata e parleremo dei diversi livelli di gravità per le persone in pensione e gli ultra 67enni. Ma parleremo anche dell'accompagnamento, la revisione, l'assenza visita, il ricorso, il riesame e la richiesta di aggravamento. Siamo arrivati quindi alla quarta puntata. Abbiamo visto come si presenta la domanda, poi l'invalidità civile per i minori, quindi per le persone in età lavorativa tra i 18 e i 67 anni. Ora parliamo dell'invalidità civile per gli ultra 67enni, per coloro che sono o dovrebbero essere in pensione, e parliamo anche dell'accompagnamento. Proseguiremo poi parlando, come abbiamo già detto, della revisione, dell'assenza visita, del ricorso, del riesame e dell'aggravamento. Tanti temi, tutti importanti. Raccomando, come sempre, biro e carta per prendere appunti, perché i passaggi sono abbastanza complicati.
Allora, cominciamo. Per gli ultra 67enni le classi di invalidità sono valutate in modo diverso e sono tre. All'interno della classe di appartenenza viene indicata comunque la percentuale che dà appunto diritto ai benefici descritti nella puntata precedente. La prima classe è l'invalidità lieve, che va dal 34 al 66%. Questa classe indica una riduzione parziale della capacità di svolgere le attività quotidiane. Nel verbale potrebbe essere descritta come una condizione che comporta difficoltà moderate nello svolgimento delle funzioni proprie dell'età. Chi è in questa classe ha diritto agli sgravi fiscali per le protesi, ad esempio quelle acustiche, come oppure la CPAP di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
Sentite come Elena si è documentata bene, ha intervistato tanta gente, ha studiato. Quindi andiamo avanti. Passiamo quindi alla seconda classe, sopra il 66%.
Allora, la seconda classe è invalidità medio-grave, quindi da 67 al 99%. È una classe che riflette una difficoltà significativa nello svolgere le funzioni quotidiane. Nel verbale è spesso indicata come una condizione che comporta difficoltà gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età. Chi è in questa classe non pagherà i ticket per i farmaci. Qui è necessario fare una precisazione importante. Se una persona al momento della visita ha già raggiunto l'età pensionabile, quindi 67 anni, anche se riceverà una percentuale uguale o superiore al 74%, non riceverà alcun assegno, nessun contributo economico. Invece, nel caso in cui un soggetto precedentemente in età lavorativa riceva un assegno di invalidità, quando raggiungerà l'età pensionabile, quindi abbiamo detto appunto oggi 67 anni, il suo assegno si trasformerà in assegno sociale sostitutivo, ma solo se non supererà la soglia reddituale stabilita per ricevere l'assegno sociale.
Possiamo provare a capire la ragione di questa scelta da parte del legislatore?
Allora sì, è possibile, è probabile che il legislatore, il legislatore ha ritenuto che alcune limitazioni funzionali siano almeno in parte connaturate con l'età avanzata, appunto, e non solo con la patologia in essere. È una possibile interpretazione, comunque resta il fatto che una persona dai 67 anni in su non riceverà l'assegno di invalidità.
Quindi ricordiamo, la persona che ha diritto all'assegno, ma comincia a averne diritto quando ha già compiuto i 67 anni, non riceverà l'assegno, perché quei limiti sono considerati confacenti in relazione con la sua età. Se invece questa persona ha ricevuto l'assegno prima dei 67 anni, quando arriva ai 67 anni non riceverà più l'assegno, ma questo assegno verrà ovviamente trasformato in assegno sociale sostitutivo.
Quindi arriviamo alla terza classe. La terza classe è l'invalidità totale, quindi con un'invalidità del 100%. Rappresenta una condizione di non autosufficienza in cui la persona è impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Nel verbale potrebbe essere descritta come una condizione che richiede assistenza continua oppure impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Se una persona al momento della visita ha già raggiunto l'età pensionabile, non avrà diritto diritto a ricevere la pensione di invalidità. Ma c'è un'ulteriore precisazione da fare. Se una persona, ad esempio di 60 anni, ha riconosciuto il 100% di validità, avrà diritto a ricevere la pensione di invalidità fino all'età pensionabile, raggiunta la quale, quindi raggiunti i 67 anni, perderà questo diritto e non riceverà più la pensione di invalidità, ma questa si trasformerà in assegno sociale sostitutivo. Ma in questo caso, essendo stato riconosciuto invalido al 100%, il tetto di reddito da non superare rimarrà quello previsto per avere la pensione di invalidità, quindi un tetto decisamente superiore a quello stabilito per gli ultra 67enni non invalidi. Quindi perde la pensione di invalidità, ma è facilitato nel ricevere la minima pensione d'anzianità.
Esattamente, la questione si complica. Mi pare di capire, quindi, che in questo caso il legislatore abbia detto: i limiti funzionali che ti hanno portato a raggiungere il 100% di invalidità in gran parte possono dipendere dall'età avanzata, e quindi quando compi 67 anni ti tolgo la pensione di invalidità. Ma visto che sei, scusate, semplifichiamo, conciato male, anche se guadagni qualcosa di più della soglia stabilita, ossia della cifra da non superare normalmente, cioè per chi non ha l'invalidità, a te che hai l'invalidità al 100%, ti do comunque l'assegno sociale anche se superi la cifra stabilita, che chiamerò assegno sociale sostitutivo. Perché te lo do anche se guadagni qualcosa di più? Perché immagino che, considerata la tua condizione clinica, avrai maggiori spese, per esempio per l'assistenza. Quindi se guadagnerai fino a 19.700 euro circa, avrai diritto comunque all'assegno sociale sostitutivo quando arrivi ai 67 anni.
Esatto, è proprio così.
Per quanto riguarda l'accompagnamento, qual è la situazione?
Allora, siamo quindi arrivati a parlare delle persone con patologie estremamente gravi che limitano le funzioni essenziali per la vita quotidiana. Approfondiamo con l'indennità di accompagnamento. Allora, il grado massimo che si può raggiungere come risposta di giudizio medico legale sull'invalidità civile è quello che viene detto accompagnamento, e si divide in due categorie. La prima si chiama impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Riguarda questa le persone che hanno dei gravi problemi motori, con la necessità di avere qualcuno che li accompagni perché non sono in grado di deambulare da soli se non per pochi metri. La seconda categoria invece si chiama impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, e comprende quindi le persone che hanno la necessità di essere seguite negli atti della vita quotidiana, che è uno spettro molto ampio nel quale rientra anche l'aspetto cognitivo e psichiatrico. L'indennità di accompagnamento in tutte e due le categorie non dipende dal reddito, viene quindi percepito da tutti coloro ai quali viene certificato questo livello di invalidità, e l'assegno mensile che percepiranno sarà di 531,76 euro al mese. Ripeto che questo riguarda persone che non camminano o che hanno problemi cognitivi o gravi problemi psichiatrici.
Quindi, per fare degli esempi, i due casi di indennità di accompagnamento che sono stati illustrati da Elena, potremmo riassumerli così. Il primo caso potrebbe essere una persona che arriva a visita, per esempio, in lettiga, arriva sul lettino oppure in carrozzella e non è in grado assolutamente di camminare. Il secondo caso potrebbe riguardare, ad esempio, una persona che durante la visita scambia la moglie o il marito per la badante, o che non ricorda i nomi dei suoi figli, o che, per dirla in modo molto semplice e comprensibile, non c'è più con la testa, una patologia psichiatrica decisamente grave. Ma attenzione, non basta durante la visita dire non so più chi è mio marito o sbaglio il nome della moglie. No, non basta. Tutto questo deve essere documentato da certificati e da relazione di specialisti.
Esattamente, tutto deve essere sempre documentato. Oltre l'indennità di accompagnamento nell'invalidità civile non c'è altro riconoscimento. Siamo arrivati quindi al punto più alto.
Questa precisazione è importante, perché spesso accade che qualche ascoltatore o ascoltatrice con una situazione clinica di estrema gravità ci chieda: ma non c'è altro? No. Nell'invalidità civile, ripeto, non c'è altro dal punto di vista economico. ma ci sono altre forme di sostegno, sia a livello nazionale, ad esempio l'invalidità previdenziale, della quale parleremo tra qualche puntata, sia per situazioni gravissime a livello regionale. Quindi ci sono altre forme di sostegno, ma fuori dall'invalidità civile, che arriva al massimo all'indennità di accompagnamento. Possiamo dire qualcosa sulla documentazione da portare a visita, soprattutto per le persone anziane?
Certo, ovviamente la documentazione varia dalle patologie che ha la singola persona. In generale comunque può essere utile una visita geriatrica, meglio se con i risultati di alcuni test, in particolare citiamo l'MMSE, il Mini Mental, che è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo, oppure l'ADL, che valutano le attività quotidiane per la cura personale, e le IADL, che valutano le attività strumentali quotidiane, che includono la capacità di calcolare ad esempio il saldo dei conti correnti, pagare le fatture in tempo, gestire i farmaci, ancora tenere traccia degli appuntamenti, completare quindi altri compiti necessari per una vita ordinata. E infine poi c'è l'indice di Bartel, che fornisce invece un punteggio indicativo delle capacità del soggetto di alimentarsi, vestirsi, gestire l'igiene personale, lavarsi, usare servizi igienici, spostarsi dalla sedia al letto e viceversa, deambulare in piano, salire e scendere le scale, e poi anche controllare la defecazione e la minzione.
In genere questi test vengono realizzati durante una visita geriatrica, che è il documento principale che viene portato alle visite. Bene, abbiamo così esaurito il nostro viaggio attraverso le diverse età. Siamo partiti dai minori e siamo arrivati agli anziani, ma abbiamo ancora alcune importanti informazioni che riguardano tutte le età, ripeto, riguardano tutte le età.
Esattamente, cominciamo con precisare un aspetto importante che, come hai detto, riguarda tutti i minori, adulti e oltre 67 anni. Abbiamo detto che nel verbale, indipendentemente dalla percentuale attribuita, potrebbe essere segnata la necessità di una revisione, con l'indicazione del mese e dell'anno nel quale questo dovrà avvenire. Può accadere, e accade anche abbastanza spesso, che l'INPS, essendo in ritardo, non vi convochi per la revisione nei tempi stabiliti. In tal caso voi non dovete fare niente. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 25,6 bis, legge numero 114 del 2014, tutti i benefici in atto restano validi e attivi fino al giorno nel quale sarete chiamati a visita. Quindi non preoccupatevi, è responsabilità dell'INPS chiamarvi a visita. E questo vale per tutti, che abbiano il 34%, il 100%, o l'accompagnamento. I benefici durano fino al giorno nel quale si svolge la visita di revisione, che stabilirà la nuova percentuale.
Questo è importante precisarlo, perché è accaduto che abbiano scritto 37,2 persone preoccupate per non essere state chiamate dall'INPS per la revisione alla data scritta sul verbale. State tranquilli, fino a quando non vi chiamano tutto prosegue come se nulla fosse.
Ecco, è importante però precisare anche che può accadere anche qualche volta che veniate chiamati per la revisione con un mese di anticipo rispetto alla data segnale sul verbale. Questo lo dico perché è bene che, se uno ha una revisione, si organizzi in maniera da avere a disposizione la documentazione aggiornata da portare alla visita un mese prima della data segnata sul verbale. Ecco, per meglio farsi trovare pronti.
Non abbiamo detto che cosa accade invece se una persona chiamata a una visita di revisione non si presenta.
Allora, diciamo subito che sarebbe bene evitare di non presentarsi, oppure almeno avvisare spiegando perché non si potrà essere presenti. In genere funziona così: dopo un'assenza si viene richiamati per un secondo appuntamento, se non ci si presenta la pratica decade, e se si vuole chiedere l'invalidità è necessario ripresentare la domanda rifacendo tutto il percorso dall'inizio.
Cercate quindi di andare alla visita quando siete convocati. Cosa accade se invece chi riceve il verbale della visita ritiene che la valutazione non sia corretta?
Allora, c'è la possibilità di presentare ricorso entro 6 mesi, si andrà a giudizio in tribunale, la controparte sarà rappresentata dall'INPS e un giudice valuterà se confermare o modificare la percentuale assegnata. L'altra possibilità è quella di presentare una domanda di aggravamento, e in questo caso è bene ovviamente avere a disposizione ulteriori e più recenti esami e relazioni cliniche rispetto a quelle presentate nella visita precedente, che documentino come la situazione sia peggiorata nel periodo più recente. Una volta presentata la domanda, si sarà convocati presso la commissione dell'ASST territoriale e si ricomincerà tutto il percorso.
Questo nel caso di una richiesta di aggravamento. Se invece sul verbale il cittadino si accorge di un errore esplicito o vede che non è stato bliffato, cioè segnato il quadratino ad esempio per poter ottenere il pass per l'auto per una persona che ne ha una necessità evidente, tale che nessuno può mettere in discussione. Di fronte a questi errori espliciti, cosa può fare il cittadino?
Allora, in questi casi e solo in questi casi, il cittadino può chiedere alla sede INPS dalla quale gli è arrivato il verbale un riesame per correggere quello che appare un evidente errore da parte degli operatori, ad esempio un errore di distrazione. In quel caso la sede INPS può attivare una pratica di autotutela e modificare il verbale senza necessità né del ricorso né di un aggravamento. Però sono situazioni estremamente rare che in genere non riguardano la percentuale di invalidità.
Bene Elena, anche oggi abbiamo terminato. Mi pare che abbiamo sviscerato a fondo tutti i temi dell'invalidità. La settimana 21 parleremo della legge 104, la cosiddetta legge sull'handicap. Arrivederci a tutti e un grande grazie ancora a Elena per l'attività di ricerca e di documentazione che ha fatto.
Giusto un breve stacco musicale, adesso abbiamo un paio di minuti di pubblicità e poi ci andiamo a collegare per lo sciopero di oggi con diverse piazze in Italia. .37.2 Radio Popolare, Vittorio.
Sì. Prima di parlare dello sciopero abbiamo un annuncio da fare. Martedì 3 dicembre alle ore 18 a Milano alla Biblioteca Chiesa Rossa c'è un dibattito con una serie di testimonianze, partecipo anch'io, partecipano altri medici. Il titolo è Long Covid, cos'è e cosa causa? Alla scoperta di una nuova patologia non ancora riconosciuta. Long Covid è qualcosa che coinvolge tanta gente, se ne parla poco. Quindi martedì 3 dicembre, ore 18, Biblioteca Chiesa Rossa, Milano.
Cominciamo con i nostri collegamenti allora con le piazze. Il primo posto dove andiamo è la nostra città Milano, dove troviamo Alessandro Braga. Ciao Ale.
Ciao Elena, ciao Vittorio, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrice. Siamo qui, sono esattamente davanti al Palazzo di Giustizia, il corteo sta proseguendo, la testa credo sia arrivata ormai in San Babil, la coda non la riesco ancora a vedere, questo è giusto per darvi un'immagine che dà l'idea del numero di partecipanti. Le adesioni nei vari settori sono state direi abbastanza alte, se mi hanno appena mandato CGL UIL i numeri generali delle realtà più importanti del nostro territorio, ma siamo nello spazio di 37.2, quindi ci concentriamo sul settore sanità, un settore fondamentale, un settore in crisi anche. Allora, ho qui degli ospiti, partiamo col primo. Come ti chiami? Dove lavori?
Ciao, sono Enrico Morello, lavoro agli ospedali civili di Brescia, sono ematologo e mi occupo di trapianti di midollo osseo.
Qual è la situazione da voi nell'ospedale e poi in particolare per il tuo ruolo?
Allora, la situazione dal punto di vista locale è abbastanza buona come situazione del mio reparto, ma dal punto di vista del personale, per esempio infermieristico e del personale di supporto, abbiamo delle gravi carenze come turnover e come possibilità di mantenere i livelli di assistenza che i nostri pazienti hanno diritto ad avere. L'aspetto principale, e io mi sento fortunato in questo momento di essere rappresentante di chi non può venire per un'etica della responsabilità allo sciopero ed è dovuto rimanere a lavorare in ospedale, di far presente che noi come operatori oncoematologi abbiamo a che fare con una spesa sanitaria che arriva ai 20 miliardi per le terapie oncologiche e sta crescendo ogni anno. Questa cosa qui porta noi a essere responsabili di mantenere questo livello di assistenza per tutti equi e cercando di mantenere quello che è l'articolo 32 della sua Costituzione, cioè la sanità pubblica gratuita per tutti.
Articolo 32 della Costituzione che Vittorio ricorda praticamente tutte le puntate di 37.2 giustamente come stella polare a base di quello che dovrebbe essere il sistema sanitario nazionale. Elena, Vittorio, ovviamente se avete domande da studio fatemele, le giro ai nostri ospiti.
Posso fare subito una domanda?
Ecco Vittorio, vai.
perché l'ospedale civile di Brescia è uno di quelli dove è stata più forte la mobilitazione degli operatori sanitari anche durante il Covid. Allora volevo chiedere se rimane quel livello di mobilitazione oppure se dopo il Covid è sostanzialmente scomparso. Cioè questo sciopero che consenso ha indipendentemente da chi concretamente può venire in piazza, perché molti devono garantire i turni?
Certo. Lo giro subito al nostro ospite, Vittorio Agnoletto da studio. Ricordava come gli ospedali civili nel periodo del Covid sia stato uno dei centri con più mobilitazione, e si chiedeva se ancora adesso è così, al di là della presenza in piazza, quanta adesione che tu sappia c'è stata da voi.
Dovrebbe esserci stata una buona adesione. Io voglio proprio ricordare quel momento come un momento cruciale anche per il nostro reparto, perché in quel periodo lì abbiamo iniziato a utilizzare le terapie con cellule CAR T, che costano alla sanità pubblica tantissimo, e siamo riusciti a gestirlo anche in una situazione critica come quella del Covid, in un ospedale così colpito come Brescia. E questo grazie al lavoro di tutti i professionisti sanitari del reparto, che si sono fatti un mazzo come si deve.
Ecco Vittorio, spero che voi mi sentiate, perché è passato proprio accanto a noi adesso lo spezzone della Fiom, diciamo il più rumoroso di tutto questo corteo.
Sentiamo benissimo.
Passo alla nostra seconda ospite, è una ricercatrice, adesso si presenterà. Mi diceva prima fuori onda che è già stata ospite da voi quando c'è stata la loro forte mobilitazione. Come ti chiami e dove lavori?
Ciao, Francesca Colcianghi, sono ricercatrice sanitaria presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
Anche qui, come prima, qual è la situazione nella tua realtà e nel tuo reparto, il tuo settore in particolare?
Allora, per quanto riguarda la ricerca, non bene, perché dopo la battaglia lunga che abbiamo fatto per la stabilizzazione del personale storico, che era arrivato ad avere fino a 30 anni di precariato, la situazione è stagnante, è stata una sanatoria, non c'è nessun tipo di investimento prospettico, non c'è nessun percorso di carriera delineato, quindi ad oggi, e questo parlo per i dati nazionali, abbiamo stabilizzato 1.269 persone e abbiamo già fatto un collo di bottiglia di circa 3.000 precari, i quali sono prevalentemente ragazzi, giovani, laureati, borsisti, che sono però declassati a uno status lavorativo di tipo formativo, no? Qui facciamo pagare l'IRPEF, ma non gli riconosciamo neanche un contributo pensionistico. Questo è un problema enorme. Noi oggi siamo qui soprattutto pensando a loro, perché le badilate che ci siamo presi in faccia negli ultimi 20 anni non se le devono prendere anche loro.
Anche a te, la giornata di oggi quanto è sentita, quanto partecipata tra i tuoi colleghi?
Allora, è molto partecipata da parte del personale della ricerca, non so dire dei precari perché non sono passata in ospedale stamattina, ma insomma mi auguro che ci sia una buona partecipazione. Questa è una giornata di sciopero politico, noi dobbiamo riportare al centro della discussione collettiva, pubblica, non solo politica, e la questione del lavoro e la questione del diritto sociale più fragile che ci stanno togliendo da sotto il naso, che è il diritto alla salute. Non si possono fare tante cose in autonomia, ma non ci si può curare da soli. La cura prevede una filiera di persone. Purtroppo se non si passa attraverso la valorizzazione del personale che quella cura la produce, dal tecnico all'amministrativo fino al medico, non se ne esce.
Studio, ho ancora tempo, vi do la linea.
No, semplicemente notare che una delle conseguenze di quanto abbiamo ascoltato esattamente adesso è che molti giovani ricercatori abbandonano l'Italia, se ne vanno all'estero e molti non tornano più proprio per la condizione di precarietà che è stata descritta fino a questo momento. Mi pare che tu avessi forse anche un terzo ospite, se c'è brevemente lo possiamo ascoltare.
Al volo sì, perché adesso si presenta, ma fa parte anche diciamo della struttura regionale, così si può dare un quadro complessivo.
Sì. Ciao a tutti, sono Bruno Zecca, medico del pronto soccorso del Policlinico e segretario regionale della funzione pubblica CGL Medici e dirigenti sanitari.
Velocemente a te quindi un quadro del settore regionale.
Drammatico. Devo dire
in che senso?
Il quadro è drammatico per le questioni ovviamente nazionali, di politiche sanitarie nazionali, ed è il motivo per cui oggi principalmente siamo qui in piazza, Ma ricordiamoci che anche la situazione in Regione Lombardia, visto che ormai la sanità è regionalizzata e questo dovrebbe farci riflettere sull'autonomia differenziata, la situazione in Regione Lombardia dal punto di vista sanitario è drammatica, quindi gli operatori sono sfiniti, quello che non si vede all'orizzonte è una prospettiva di cambiamento, questa è la cosa che principalmente ci preoccupa come sindacato, come operatori e come cittadini.
Ecco Vittorio, Elena con questo.
Posso fare una domanda? Scusa, siamo in diretta, velocissimo. E cioè, ma le decisioni del governo rispetto a una serie di aumenti, di riconoscimenti particolari al personale dei pronto soccorsi, ha portato qualche modifica? È un po' più appetente, richiama un po' di più il pronto soccorso o siamo rimasti alla situazione precedente?
Le decisioni del governo ultime sulla questione del pronto soccorso, chiede Vittorio da studio se ha portato a un cambiamento della situazione oppure no.
Assolutamente no, sono circa 100 i medici che ogni mese lasciano i pronto soccorso. Per questo tipo di cambiamento ci vuole una visione molto più globale che non guardi solo al pronto soccorso ma anche al territorio e da questo punto di vista anche in Regione Lombardia si potrebbero affrontare diverse misure. Non vediamo ai tavoli regionali interesse a muoversi in questa direzione.
Grazie mille, grazie Alessandro Braga e grazie anche alle tue ospiti e ai tuoi ospiti.
Grazie.
Salutiamo Alessandro Braga e andiamo a collegarci con un'altra piazza che è quella di Roma dove troviamo Anna Bredice. Ciao Anna, grazie dell'attesa.
Grazie a voi, buongiorno, sono qui nel corteo, un corteo veramente molto grande, adesso sta sfilando su via Cavour per arrivare poi sui fori imperiali, fermarsi lì poi per i comizi. L'ospezione della sanità, un'ospezione abbastanza partecipata con tanti striscioni che rappresentano i singoli ospedali e qui mi trovo con l'ospedale San Giovanni e una dottoressa, e questo si vede perché dietro c'è un cartello medico specializzato incazzato, e i motivi ce ne sono tanti, vero?
Soltanto vedere tutto il denaro che questo nostro governo sta sprecando per passare a spasso gli extracomunitari clandestini avanti e andrei in Albania, o per pagare i consulenti di questo fantomatico ponte sullo stretto di Messina, quando gli ospedali faticano a fare la routine perché non hanno unità sufficienti. Dessero questi fondi agli ospedali, alla sanità pubblica, e vedreste, si potrebbero fare degli splendidi progetti incentivanti per abbattere le liste di d'attesa, adesso qui a Roma nello specifico in prospettiva del Giubileo, per affrontare la massa dei turisti che stanno per arrivare e che già popolano abbondantemente. No, diamo i soldi alla sanità privata, ma siamo matti.
Ecco, durante lo sciopero dei medici una ginecologa diceva, lavorava a Pertini, diceva per affrontare le liste di attesa ci hanno imposto di fare delle visite di 20 minuti invece di 40. Le liste di attesa, ecco, affrontate così, riducendo l'orario delle visite, insomma, che anche per i pazienti non è una cosa bella.
Questa è una vecchia fandonia, nel senso che gli appuntamenti vengono scaglionati a 20 minuti. Grazie a Dio il personale sanitario e paramedico non ha mai concesso questa temporizzazione. Alle persone si dà il tempo che gli serve, poi magari sfondi l'orario e non si pagano lo straordinario. Chi se ne importa, se una persona ha bisogno di 30 minuti, di 40, tu glieli dai perché è obbligo tuo.
Certo, lei diceva prima, ho stilato un po' con voi in questo, sentivo che lei ha un figlio e una nuora che fanno i medici, il figlio guadagna una schifezza, diceva.
Beh, per essere un chirurgo tutto, e per i rischi che corre in quanto professione, e prende lo stipendio, il normale stipendio di un sanitario ospedaliero. Ma per i rischi che corre appunto chi pratica la chirurgia, le spese che ha per le assicurazioni e tutto quanto, beh, la paga è indegna.
Grazie, grazie.
Anna, posso?
Sì.
No, volevo dire che purtroppo non è proprio qualcosa che sta sullo sfondo. Qua in Regione Lombardia, si vede che purtroppo siamo sempre all'avanguardia, è stata fatta un'indicazione con una circolare molto precisa che indica i tempi che vanno rispettati per le singole visite e addirittura per alcuni interventi chirurgici. Siamo a un meccanismo di catena di montaggio che ovviamente dei motivi ulteriormente sanitari, ma non solo, che rischia anche di produrre un aumento degli errori. Ecco, questo giusto da segnalare. Ti lascio ancora la linea.
No, riportiamo appunto alla dottoressa che sto intervistando dallo studio, un medico che sta conducendo la trasmissione, diceva che in Regione Lombardia si dà l'ordine, diciamo, di ridurre le visite, non solo per le visite ma anche per gli interventi chirurgici.
È inutile dare ordini teorici, poi quando sei lì, tu medico, tu infermiere, dai al paziente il tempo necessario, diversamente sarebbe una cosa contro la professione, ma contro qualunque spirito di assistenza, ma che scherziamo.
E stiamo parlando di un ospedale a Roma, San Giovanni, uno dei più grandi.
È uno dei più antichi, mi sa che il più antico di noi c'è solo il Santo Spirito. Abbiamo addirittura accolto anche San Francesco. È una realtà enorme, poliedrica, che è stata negli anni sempre ad un buon livello. Ultimamente il livello forse sta diminuendo, ma perché ci sono le limitazioni legate alle manovre economiche, quindi poco personale, apparecchi che non vengono forse rinnovati come dovrebbero. Ma questo è il male di tutta quanta la sanità, non solo di San Giovanni.
Ecco, disapprova chi se ne va poi all'estero.
Lo capisco. Chi se ne va a un certo momento è solo esasperato. Voi non avete idea di noi, personale ospedaliero, tutti, medici, paramedici, tecnici, le regole che dobbiamo rispettare, non ve ne fate neanche la più pallida idea. Prima di tutto è quello che ci lega le mani su tante cose. Spesso e volentieri, appunto, riceviamo indicazioni, dovete visitare in 20 minuti. Ma se a me pare, capita un caso che necessitate 40, ma che scherziamo. Quindi quello, regole, minacce di lettere di richiamo o altro, a sproposito, con una retribuzione inadeguata, con dei tempi di lavoro massacranti. No.
Grazie. Ecco, io vi restituirei la linea dopo questa descrizione.
Grazie.
Di una situazione di lavoro difficile. Grazie.
Grazie mille, grazie Anna Bredice. Ciao. Pronto? È andata, ok. Grazie mille Anna Bredice. Allora noi stiamo cercando di collegarci anche con Rita Rabisardi, mentre io la chiamo, tu hai un annuncio da fare.
No, più che un annuncio, io vorrei ricordare, non facciamo tempo oggi a trattare l'argomento, che domenica è il 1 dicembre, giornata mondiale di lotta all'AIDS. Guardate che il tema AIDS non è andato in soffitta, né sparito. I dati che sono stati forniti dall'UNAIDS, cioè il programma delle Nazioni Unite che si occupa di AIDS, danno non poche preoccupazioni. Allora, solo nel 2023 a livello mondiale ci sono stati 630.000 morti. Le persone che sono decedute fino ad oggi per AIDS sono oltre 42 milioni. E l'altro dato che vi do è che su circa 40 milioni, esattamente dice l'UNAIDS 39 milioni e 900 mila persone che vivono oggi con l'HIV, un quarto, cioè 9 milioni di queste persone, non ricevono la terapia. E voi sapete che la terapia antiretrovirale, in base alle nuove linee guida, deve essere somministrata dal momento in cui viene evidenziata la sieropositività. Ecco, invece in questo caso noi siamo di fronte al fatto che un quarto delle persone che dovrebbero riceverla non ricevono la terapia. Ecco, un piccolo flash per rimanere anche sulle notizie della settimana. 1 dicembre, giornata mondiale dell'AIDS. Ma torniamo allo sciopero.
Torniamo allo sciopero. Ultima piazza con cui ci colleghiamo è quella di Torino ed è lì per noi Rita Rapisardi. Ciao Rita.
Sì, ciao, buongiorno. Qui siamo alla chiusura
Leo, c'è ancora l'intervento della segretaria nazionale Will Vera Buonomo, la partecipazione è altissima, i numeri che sono stati dati sono tutti superiori all'80-90% di partecipazione, ci sono oltre 20.000 persone qui in piazza Torino, tant'è che non ci stanno tutte nella piazza. E qui con me ho due lavoratori della sanità, due lavoratori che sono dell'ospedale Martini di Torino, una lavoratrice che lavora in sala operatoria e un lavoratore che lavora invece in chirurgia. Purtroppo ci sono stati molti interventi, e uno di questi era dedicato appunto alla sanità, di una medica della Medici Savoia di Torino che ha parlato di tutti i gravi problemi che ci sono in questo settore oggi. Infatti è sempre più difficile garantire la qualità dei servizi e delle cure per proprio la carenza del personale. E il governo ha risposto con un contratto che ormai copre meno del terzo dell'inflazione, che è considerata appunto dai lavoratori una sorta di elemosina. Lavoratori che hanno ricordato dal palco, hanno affrontato il periodo del Covid, che non dimenticano che hanno visto morire i loro colleghi, ammalarsi i loro colleghi nel momento in cui erano definiti eroi, oggi sono completamente dimenticati da questo governo. Ma facciamoci raccontare da loro quali sono le problematiche oggi all'interno degli ospedali nazionali.
Buongiorno, le problematiche sono innanzitutto a livello del personale, in quanto molto spesso i minimi di sciopero equivalgono al personale in turno, quindi a volte e molto spesso non è garantito il diritto allo sciopero, gli stipendi che sono i più bassi d'Europa, che fanno andare via molti giovani infermieri, molti giovani professionisti in altri paesi, al nord, all'estero, fuori dall'Europa o all'interno dell'Europa, in Svizzera, perché la sanità italiana, pur essendo un gioiello, è maltrattata da questo punto di vista, perché non conviene più lavorare in Italia. Questa è una brutta cosa, è una cosa che mi spezza il cuore dire, ma è proprio così. Ci sono delle politiche miopi, la diagnostica è quasi tutta data in mano a dei gruppi privati, l'urgenza, l'emergenza, grazie a Dio no, ma la diagnostica territoriale ha delle liste d'attesa molto 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 alte e ci vorrebbero più investimenti sulla sanità, più investimenti sulla diagnostica territoriale, sugli ospedali, il potenziamento degli organici anche per garantire una qualità della vita migliore a chi lavora negli ospedali, che si ripercuote poi in servizi migliori per il ricoverato.
Esatto, dal palco venivano ricordate tutte queste cose. A proposito, meno personale vuol dire appunto un servizio per i pazienti purtroppo carente, sappiamo anche delle tante aggressioni che avvengono all'interno degli ospedali, perché la situazione, diciamo, l'esasperazione purtroppo è altissima e quindi i dipendenti devono confrontarsi anche con queste situazioni. Aggiungo una cosa che è stata detta prima sul palco: dove prendere i fondi? Ricordiamo che qui in Piemonte, unica regione italiana, è stato finanziato all'ospedale Sant'Anna di Torino una stanza definita dell'ascolto ai Provita con oltre 2 milioni di euro dati a queste associazioni che sostanzialmente impediscono un diritto per le donne. Ma tornando a noi, appunto, l'esternalizzazione, i cittadini che possono permettersi ormai le cure pubbliche sono pochissimi con gli stipendi che ci sono, e quindi si va nel privato. Cosa comporta anche per voi? Lei in sala operatoria immagino sia diverso.
Per noi per fortuna è diverso. Il problema è che la sanità, la sala operatoria, i reparti non sono fabbriche. Noi ci occupiamo della salute. Noi abbiamo la priorità, non dobbiamo produrre. Noi dobbiamo occuparci di fare gli interventi, nel caso nel mio specifico, nel miglior modo possibile, non dire facciamo in fretta che c'è subito l'altro. Noi non siamo operai, noi siamo diventati operai. La sanità italiana sta diventando quella dei poveri americana, dove noi chi può permettersi di fare un esame, di avere possibilità di sopravvivenza, va nel privato, perché nel pubblico, e mi vergogno a dirlo, non ci siamo, non possiamo sopperire nella mancanza della riduzione degli stipendi, dei finanziamenti che in questi ultimi anni, Meloni è l'ultima, ma anni di decurtazione di stipendio, lavoro da 26 anni, da 98 ad oggi ho un aumento di stipendio di 300 euro. Cioè, anche io tra un attimo me ne vado al di sotto dell'inflazione.
Non è un aumento.
Ricordiamo che l'inflazione
oltre il 17%.
Non hanno aumentato nulla, non riusciamo a stare al passo con le tasse, con l'aumento dei costi energetici, e poi ripeto, è una sanità che sarebbe un gioiello ma viene veramente maltrattata.
Grazie mille Rita, dobbiamo salutarci. Rita Rapisardi in diretta dalla piazza di Torino, ci sentiamo in altri spazi della radio.
Grazie, grazie moltissimo per queste informazioni. Infatti non dimentichiamo che ancora alla fine del secolo scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che il servizio sanitario italiano era uno dei migliori al mondo. Ecco, tutta una serie di governi che si sono susseguiti negli ultimi decenni ne hanno ridotto a quanto abbiamo ascoltato. E a proposito di quanto si diceva di chi va a lavorare all'estero, non dimentichiamoci che negli ultimi 20 anni sono 180.000 tra medici e infermieri formatisi e laureatisi in Italia che sono andati a lavorare all'estero.
Fino a questa sera collegamenti con le varie piazze d'Italia, con le nostre inviati e i nostri inviati. 37.2 torna settimana prossima, sempre il venerdì dalle 10.35 alle 11.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoretti.
A presto.